State ascoltando SBS Italian.
Andiamo negli Stati Uniti, sono ancora in corso i conteggi per i risultati del Super Martedì, ovvero le primarie del Partito Democratico, un appuntamento importante in questa corsa per eleggere il candidato rappresentante del Partito Democratico che sfiderà Donald Trump alle prossime elezioni del 3 novembre. Noi ne parliamo questa mattina con Giampiero Gramaglia, il nostro esperto di politica statunitense. Buongiorno Giampiero, ben trovato.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie.
Allora, facciamo tanto per iniziare un po' un punto su come è andato, almeno come sono andati i conteggi fino ad ora di questo Super Tuesday americano.
14 stati al voto, più le isole Samoa e i democratici all'estero, quindi 16 constituencies al voto, la giornata più importante per le primarie democratiche, con in palio un terzo dei delegati alla convention di Milwaukee in luglio, la convention che designerà formalmente il candidato democratico alla Casa Bianca. Un voto chiaro nei risultati stato per stato. Joe Biden, l'ex vicepresidente di Barack Obama, ha vinto in 10 stati, ha rilanciato la sua campagna, ha vinto anche dove non era favorito, in Virginia, nel Massachusetts, nel Texas, che è il secondo stato per dimensioni, per popolazione dell'Unione. Bernie Sanders, che partiva da battistrada in questo super martedì, ha vinto in 4 stati, ma ha vinto lo stato più importante, la California, lo stato più popoloso e col maggior numero di delegati. Tutti gli altri hanno perso in modo così netto. Mike Bloomberg, l'ex sindaco di New York, il miliardario sceso in campo spendendo solo del suo, e ha speso 560 milioni di dollari, quasi 10 milioni di dollari al giorno della sua breve campagna, si è ritirato dopo essersi imposto soltanto nelle Samoa occidentali. Elizabeth Warren, la senatrice del Massachusetts, sta valutando in queste ore se continuare la sua corsa o se lasciare. La Warren è stata battuta nel suo stato da Biden ed è stata battuta nello stato dove è nata, l'Oklahoma, ancora da Biden. Quindi si profila una corsa a due fra il moderato Biden e l'alfiere della sinistra Sanders, che si autodefinisce socialista. Dove i conteggi sono ancora in corso e sono complicati, andranno avanti per ore, e sul numero dei delegati in questo momento, ma mancano i conteggi della California, dove abbiamo detto ha vinto Sanders. In questo momento Biden ha scavalcato Sanders, a 433 delegati, Sanders ne ha 388. Per acquisire la certezza della nomination ce ne vogliono 1991, quindi Biden è a un quarto dell'opera, Sanders ci arriverà con la California, la strada è ancora lunga, 35 altre primarie di qui a giugno.
A livello nazionale, Giampiero, prima del Super Tuesday i sondaggi davano Bernie Sanders primo favorito con il 27,5%, seguito da Biden a poco più del 21%. Questi sono i numeri e l'inizio anche della campagna di Biden non faceva ben sperare per il candidato vicepresidente degli Stati Uniti. Quali sono, secondo te, i principali fattori che hanno determinato l'inversione di rotta?
Biden fino a una settimana fa, fino a sabato scorso, era in questa campagna una sorta di uomo morto che cammina. Tutti si aspettavano che lasciasse la corsa, avrebbe lasciato la corsa sicuramente se non avesse vinto in South Carolina sabato scorso. Invece, dopo un filotto di insuccessi, che sono state tutte vittorie di Sanders, almeno per quanto riguarda il voto popolare in Iowa, nel New Hampshire, in Nevada, Biden si è mostrato vivo, ha dato un segnale di vitalità vincendo in South Carolina, e in quel momento è scattato nel giro di poche ore una sorta di blitz, probabilmente orchestrato da Barack Obama, che ha fatto convergere su Biden tutti i voti dei candidati moderati di centro. In poche ore Pete Buttigieg, l'ex sindaco di South Bend nell'Indiana, il nipote d'America, il più giovane dei candidati, aveva 38 anni, e la senatrice del Minnesota Amy Klobuchar hanno rinunciato alla corsa e hanno dato il loro endorsement a Biden. Questo ha stimolato la candidatura, ha ravvivato la candidatura di Biden, ha fatto convergere su Biden i voti dei moderati. Ti do un esempio: nel Minnesota, lo stato della Klobuchar, Biden sabato aveva accreditato dell'8% dei suffragi, ha preso, che sono passate 72 ore, ha preso oltre il 40%, perché la Klobuchar, senatrice di quello Stato, gli ha conferito i suoi voti. Questa alleanza, questa concentrazione dei moderati ha costituito, sta costituendo, si sta rivelando un argine alla candidatura di Sanders, che sembrava prendere il largo nei sondaggi. Adesso vedremo a livello nazionale l'impatto di questo super martedì, ma noi sappiamo che chi vince attira anche il favore dell'opinione pubblica, quindi possiamo aspettarci, se non un sorpasso di Biden su Sanders, un testa a testa tra Biden e Sanders.
Ecco, appunto, un testa a testa molto interessante all'interno del Partito Democratico, perché i due candidati rappresentano proprio le due facce del partito. Ci ricordi quali sono le principali iniziative politiche su cui stanno portando avanti le loro campagne Sanders e Biden?
Allora, c'è una differenza politica, però vediamo anche differenze di carattere demografico, etnico e geografico fra i due candidati. Proviamo a delinearle. Biden è un centrista. Il suo modello, il suo richiamo, perché ne è stato vicepresidente, perché richiamandosi a lui rafforza la sua leadership sul voto dei neri, e Barack Obama, una persona che ha fatto la rivoluzione arrivando lui nero alla Casa Bianca, ma che come linea politica è un moderato e che cerca costantemente il compromesso. Biden non è per soluzioni drastiche né sul fronte economico, né sul fronte commerciale, né sul fronte della politica sanitaria, per esempio. Sanders, che si autodefinisce socialista e che formalmente è un indipendente rispetto al Partito Democratico, Sanders ha una linea invece molto più vicina a posizioni della sinistra europea, quindi assistenza sanitaria, copertura sanitaria gratuita per tutti, al di là dell'Obamacare, che è la riforma sanitaria di Barack Obama, quindi accesso all'università gratuito o comunque possibilità di accedere all'università senza pagare, caro come si paga attualmente nelle università americane, tasse o contributi, accesso al diritti del lavoro, diritti dei lavoratori, interessi dei lavoratori che prevalgono sull'interesse del capitale, un approccio di sinistra europea. Poi abbiamo le differenze, come ti ho detto, demografiche. Biden è un campione fra gli over 50, Sanders piace moltissimo ai giovani, i giovani fino a 30 anni votano massicciamente per lui. Etniche: Biden ha il voto dei bianchi, in particolare dei bianchi del New England, e ha il voto dei neri, mentre Sanders ha il voto degli ispanici, che non aveva nel 2016 quando si confrontava con Hillary Clinton. Adesso gli ispanici sembrano votare per lui. E poi Biden è forte nel sud, dove ci sono molti neri, è forte nel nord-est, nel New England. Sanders è forte in California, che è lo stato più liberal dell'Unione, sulla costa ovest, lungo le montagne rocciose e là dove, anche nel Midwest, là dove c'è ancora un voto richiamabile in qualche modo al voto operaio, proprio quel voto che i democratici persero nel 2016 a favore di Donald Trump.
Giampiero, un'ultima battuta invece su Michael Bloomberg, che ha ritirato la sua candidatura per la Casa Bianca e che ha dichiarato il suo supporto appunto proprio per Biden. Dunque, l'ex sindaco di New York, ce lo hai ricordato anche tu prima, ha speso una cifra astronomica per la campagna e secondo l'analista politico di CNN, Chris Salisa, la defezione di Bloomberg è stata un po' un test per la democrazia nel paese. Appunto, la sua uscita di scena, lui sostiene, dimostra la vittoria della democrazia negli Stati Uniti. Tu che cosa ne pensi?
In parte è vero che l'uscita di scena di Bloomberg, la sua incapacità di sfondare, nonostante i soldi spesi, soprattutto in spot televisivi, dimostra quello che i candidati della sinistra, Sanders, ma anche Elizabeth Warren, che dal punto di vista dell'aggressività verbale è stata la più dura nei confronti di Bloomberg, hanno sostenuto, cioè che non ci si compra la presidenza, i soldi non bastano a comprare la presidenza. È anche vero che è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un povero, veramente povero, vada alla Casa Bianca, però l'esempio di Bloomberg è che non bastano i soldi per comprare la Casa Bianca, ci vuole anche un carisma e una capacità di creare empatia con il pubblico, cosa che sinceramente Biden non ha, mentre ce l'ha l'altro miliardario alla Casa Bianca, cioè Trump. Creerà magari l'empatia su temi che possono essere discutibili e con atteggiamenti che possono essere discutibili, però non c'è dubbio che col suo elettorato crea empatia. E poi l'altro insegnamento è che una campagna disegnata a tavolino in modo molto freddo e magari rigoroso non passa se non è poi accompagnata da una capacità di dialogare con i propri sostenitori, e questa Bloomberg non ce l'ha caratterialmente, è un po' altero nell'atteggiamento, algido nell'atteggiamento, e senz'altro la cosa non gli ha giovato. Però ha tratto rapidamente la lezione, è vero, ha speso, Trump dice 700 milioni di dollari, gli analisti dicono 560 milioni di dollari, la campagna è durata poco più di 2 mesi perché lui è sceso in campo molto tardi, decidendo di saltare tutte le primarie in febbraio per misurarsi subito nel super martedì, e quindi ha speso un sacco di soldi ogni giorno, ha fatto spendere anche a Trump, che gli doveva correre dietro, un sacco di soldi. Trump si è tolto da qualche soddisfazione dopo il cattivo risultato di Bloomberg, ha twittato, il suo primo tweet è stato: il vero perdente della serata è di gran lunga Mini Mike Bloomberg. Mini Mike era il soprannome che gli aveva dato, 700 milioni di dollari buttati via per niente, le uniche cose che ha ottenuto sono il soprannome Mini Mike e la totale distruzione della sua reputazione. Poi il presidente se l'è presa anche con la Warren, che lui chiama Elizabeth Pocahontas Warren per le sue asserite origini native. Alla Warren ha detto: vatti a bere una birra con tuo marito, la corsa è finita. La Warren non ha preso alla lettera il presidente, Bloomberg invece lo ha preso alla lettera e ha già abbandonato la competizione.
Allora, noi ringraziamo Giampiero Gramaglia, ci risentiamo per continuare a seguire queste avvincenti vicende appunto negli Stati Uniti, la politica verso le elezioni del prossimo 3 novembre. Grazie ancora.
Grazie a te e una buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.